È la festa dell'onomastico del Dio dei cristiani e, come succede per qualche persona che ci è cara, il giorno del suo nome è il giorno di lui e quindi è il giorno che ci fa piacere, appunto. E noi potremmo proprio partire da qui, dal chiederci se il nome di Dio, il nome del nostro Dio, suscita ancora interesse, devozione, timore, il timore di Dio, di questo Dio, appunto. Perché tra gli uomini di questo tempo il Dio cristiano non è molto su di giri. Dio sì, di Dio ce n'è tanto per alcuni versi. Il Dio cristiano invece non è, se ci guardiamo bene, non ha molto successo, Tra gli uomini di questi nostri tempi rimane diffuso un senso religioso. Noi che un po' di anni fa pensavamo che la società secolarizzata avrebbe eliminato la divinità, ci sbagliavamo. In realtà il senso del divino resta, È solo che si tramuta, evidentemente, si cambia, perché l'uomo gli proietta addosso le sue cose, no? Quindi probabilmente non è in crisi un certo senso religioso, invece certamente è in crisi un'idea precisa di Dio, come il Dio di Gesù Cristo, per esempio, di fronte al quale voi vedete anche tutta la gente che si dice cristiana, che crede in Dio, quando si dice del Dio di Gesù, della Pasqua, della Chiesa, così si tira indietro e dice, beh, quella poi no, è un'altra cosa. E qui sarebbe interessante chiedersi però, anche qui, vedete, non finisce mai la domanda. Bisognerebbe chiedersi qual è il Dio di Gesù Cristo che va in crisi. Se non è piuttosto, io la metto lì, dopo non è che ci metterei sulla testa, però certamente è un elemento di questa domanda, di questa considerazione. È in crisi certamente l'idea di un Dio cristiano, che era più un Dio, come si dice da parte degli studiosi, un Dio teista. Cioè un'idea appunto di quel Dio che ha permeato anche l'idea cristiana, no? L'idea di un Dio che è causa del mondo, degli avvenimenti, che è principio dell'ordine morale, che è potente, che può intervenire quando vuole, a cui noi siamo soggetti. Questa idea di Dio, questa qui, nell'uomo moderno è decisamente in crisi, perché in Occidente da tempo gira questa voce, che Dio poi in questo mondo non si vede. Dio lo ha abbandonato questo mondo, forse esiste, e questo permane un senso religioso, no? È più raro oggi la negazione esplicita di Dio. Si può anche ammettere che Dio esista, ma quello che è sicuro è che non interviene, è che non si preoccupa soprattutto delle storie degli uomini e che l'uomo deve organizzarsi la sua vita, deve costruirsi la sua strada, senza continuamente far ricorso a questa presenza divina. Deve cercare soprattutto, questo è il divino moderno, deve cercare la sua autorealizzazione. L'uomo deve cercare la sua autorealizzazione. E la religiosità prende allora forme nuove. È molto diffusa una religiosità moderna, postmoderna sarebbe meglio dire, che va sotto il nome di New Age, no? Che non è di per sé un movimento religioso preciso, non è una religione, appunto, non si definisce con un volto preciso di divinità, è un clima, è una concezione che ha per alcuni versi il volto di un nuovo paganesimo, perché è antropocentrica, appunto, perché è fatta su misura dell'uomo, ha un volto umano soprattutto psicologico per un verso, quindi il benessere, lo star bene nella propria pelle, no? E è un volto cosmico. Il tema dell'ambiente e dell'ecologia ha una valenza religiosa forte oggi. Tantissimi giovani che non accettano per niente i discorsi delle chiese, sentono molto invece il valore religioso dell'ambiente, dell'ecologia. E quindi l'ecologia è anche un movimento di per sé interessante, che contiene però degli aspetti in qualche maniera religiosi, e anche questo interessante, è però pericoloso nel momento in cui diventa questa sorta di panteismo antropologico, appunto, no? Cioè si cerca non tanto una divinità trascendente, che viene sentita sempre come esterna, no? Viene sentita istintivamente come esterna, ma si cerca una religione dell'autorealizzazione e della gratificazione del soggetto, una religione dell'emozione, dell'armonia col cosmo, con la natura, che è una religione che istintivamente nega il tragico della vita, quindi per alcuni versi nega anche la conversione. Cioè cerca questa armonia con il tutto, magari, e qui si spiega una delle componenti di questa religiosità diffusa che io non capivo mai, non capisco neanche oggi per la verità, ma si continua a dire che un sacco di gente in Europa crede alla reincarnazione, ma si capisce appunto in questo contesto, cioè quello di inserirsi, cancellare il tragico, entrare in questo ciclo della reincarnazione come una condizione di esplorare indefinitamente le possibilità dell'io, no? Quindi un io che cerca la sua realizzazione in un'armonia col tutto e in una permanenza che è garantita dalla reincarnazione. In questo clima di questa nuova età, appunto New Age, che caratterizza la postmodernità, la sensibilità religiosa, questa religiosità diffusa, no? È chiaro che quello che viene abbandonato è soprattutto il Dio della parola e quindi il Dio della legge, cioè il Dio che chiede qualcosa, è il Dio che chiedendoti qualcosa ti misura e chiede una via, appunto, no? E sappiamo poi che via è quella del dare la vita, è quella dell'esperienza tragica vissuta nell'amore, eccetera, eccetera, che conosciamo bene, la Pasqua, no? Del dramma di Cristo e dell'amore al prossimo. Allora, delineato così questa scomparsa di Dio, un po' dalla sensibilità religiosa in cui viviamo, si può pensare a una possibilità di un cristianesimo diverso, che non sia quello, come invece molti di noi cattolici sostengono, che non sia quello invece della contrapposizione ancora forte di un Dio della potenza, quindi dei miracoli, quindi della provvidenza, quindi dell'intervento, no? Cioè, come a dire, appunto, no, invece Dio c'è, no? Quando sentite quelli che vogliono dimostrare che Dio c'è e interviene, io l'ho sentito, io l'ho toccato. No, Dio fa, ha visto cosa ha fatto, no? È questa la via giusta. Beh, noi certamente un tema, adesso lasciate perdere la New Age che esige un sacco di risposte di tipo culturale per capire cos'è l'uomo, cos'è questa cultura. Io mi vorrei fermare semplicemente su questa piccola prospettiva. Che probabilmente questa è la via di una nuova scoperta che noi tra l'altro implicitamente stiamo facendo. Da anni credo si sta percorrendo questa strada della discrezione di Dio. Come a dire che il fatto che scompare il Dio potente, il Dio interventista, non è necessariamente, come si dice, un handicap per il Dio cristiano, perché Dio cristiano ama la discrezione. È molto discreto. Questo tema della discrezione di Dio è un aggettivo molto moderno nella teologia, no? Nella sensibilità anche della fede dei cristiani. E su questo vorrei fermarmi un momento. Prima, cercando nelle scritture qual è la maniera di manifestarsi di Dio, e poi risalendo al mistero della Trinità, di cui oggi appunto in qualche maniera si celebra il mistero, no? Allora, se io chiedo alla scrittura come Dio si rivela, ho delle grandi sorprese e una delle qualità che balzano più all'occhio del Dio della rivelazione della scrittura è proprio la discrezione, a partire dal Padre, il quale si manifesta proprio ritirandosi, il ritiro di Dio Padre. Che per alcuni versi, vedete, è al contrario di quello che noi desideriamo. Il Dio che l'uomo desidera è un Dio forte, è un Dio che ci aiuta, la cui bontà è legata alla potenza, appunto. Ciò che chiede un figlio in pericolo a suo padre non è che pianga con lui o che lo compatisca, ma è che lo liberi, no? Quindi il nostro desiderio di Dio è questo, è che sia un Dio della potenza. Se Dio invece non agisce, guardate il secolo scorso tutti i temi del silenzio di Dio, no? Delle grandi esperienze tragiche degli ebrei, dei cristiani, no? Silenzio di Dio. Se Dio si chiude in questo silenzio, in questa inerzia, una delle due, o è debole, al punto che non ci è di aiuto, o è indifferente. No. Il ritiro di Dio in una stretta neutralità, per impotenza o per indifferenza, sembra frustrare un desiderio religioso serio. E di qui tutti i difensori di Dio che cercano miracoli per dire teniamolo in piedi sto Dio, perché se non fa qualche miracolo chi ci crede, no? Ma il desiderio, sappiamo, che l'uomo ha di Dio è ambiguo. Esso esige una protezione, per un verso. Per un altro verso, lo stiamo vedendo nell'uomo moderno, dice a Dio giù di dosso. Non sopporta in qualche maniera di dipendere, sente Dio come un laccio, come una tutela, come l'esperienza di una libertà vigilata, appunto, di cui si ha fastidio. Ma il Dio cristiano è proprio così, non ci dà fastidio, è proprio per lasciare uno spazio all'uomo per essere, per vivere. E per permettere all'uomo di cercarlo liberamente, che Dio si ritira, si nasconde. Questo è il primo grande tema biblico della paternità di Dio, dell'origine. Già gli antichi rabbini parlavano dell'atto di creazione di Dio come di un ritiro. Dio crea il mondo come fa il mare con la terra ferma, ritirandosi, perché l'altro sia, appunto, no? Perché l'uomo si è affidato a se stesso e si apre il cammino della sua libertà e il compito di governare il mondo, anche l'esodo a questa immagine, si ritira l'acqua perché l'uomo passi, appunto, no? La creazione. E la rivelazione del Nuovo Testamento conferma questo stile discreto di Dio. Il padre si ritira davanti al figlio, venga tuo padre a liberarti dalla croce, appunto. Dov'è Dio? Il silenzio di Dio davanti all'umiliazione del figlio, alla kenosi del figlio, all'abbassamento del figlio, al cammino che il figlio sceglie di rinuncia alla potenza. Questo è uno scandalo del Vangelo. La povertà del Dio di Gesù, che non lo salva, appunto, né lo rivela per alcuni versi. L'umiltà della via di Gesù. È l'altro versante di questa discrezione del padre, il quale, se fossimo stati noi, sarebbe accorso a dire: voi questa roba qui a mio figlio non la fate, questo è figlio di Dio, ragazzi. No. E quindi il secondo tema della rivelazione biblica, il percorso di Gesù, la kenosi del figlio, anche il figlio è discreto. Si nasconde. Il percorso terreno di Gesù è inverso a ciò che ci si aspetta da un essere divino. Il rifiuto di Gesù di iscrivere la sua vita nel registro della potenza, della gloria, della divinità, che si manifesta, potremmo ricordare, tutta la vita di Gesù, che si manifesta nella vita anonima di Nazareth. Si manifesta nel rifiuto del messianismo durante la vita pubblica, nella quale un po' alla volta si ritira dai miracoli, prende distanza dal nazionalismo, da un programma sociale e politico messianico, appunto, e nella condanna a morte. Perché? Come conseguenza del carattere inedito, sovversivo della sua via rispetto alle speranze messianiche del suo tempo. Se volete, viene ucciso rispetto a un Dio troppo discreto per essere credibile. E lo stesso tema, il tema dello spirito. Come si rivela nella scrittura lo spirito del risorto? Si rivela nell'apertura del Vangelo alle genti. Lo spirito che viene dato impedisce alla comunità cristiana di interpretarsi in maniera messianica, di identificarsi con un progetto storico, temporale. Quello che succederà dopo alla Chiesa, il periodo di cristianità, quando la Chiesa penserà appunto di essere in qualche maniera il regno di Dio. No. E invece lo spirito apre continuamente, questo è l'enigma dello spirito, la sua ritenuta rispetto a un'unità storicamente percepibile. E invece lo spirito esige una pluralità di testimonianza, la cui unità ci sfugge. Questo è il dono dello spirito alla Chiesa, il continuare a spingerla verso le genti, verso i tutti, verso il regno di Dio, l'impedire la chiusura della Chiesa, questo è il compito dello spirito. E allora questa discrezione della rivelazione biblica di Dio è interessante chiederci se ha il suo corrispettivo trinitario. Cioè, se Dio si manifesta così, proprio perché è così, in se stesso è così, vive soltanto per l'altro, ritirandosi. No. Il Padre in realtà vive tutto del Figlio, si chiama Padre per quello, la sua identità è il rapporto col Figlio, è Padre appunto nel generare il Figlio. E il Figlio vive dal Padre, è Figlio proprio perché viene dal Padre. E il Padre e il Figlio vivono dello Spirito, il quale permette al Padre e al Figlio di essere senza confusione e senza separazione. Trovate dentro tutti i grandi temi dei concili cristiani, no? In questi discorsi, della professione di fede. È nell'apertura di se stesso al suo altro che è il Figlio, che il Padre è Dio. Come se la sorgente della divinità fosse se stessa, sentite delle cose del Vangelo, come se la sorgente della divinità, il Padre, fosse se stessa solo perdendosi, solo dandosi, solo effondendosi. E quanto al Figlio che non genera, rinuncia al posto occupato da colui che lo genera. Il Figlio non sarà il Padre. Ed è accettando di non essere Padre che è divino. La divinità del Figlio è appunto l'accettare di essere generato dal Padre. Il sigillo che consacra questo scarto insuperabile, perché i posti non sono intercambiabili tra il Padre e il Figlio, questo scarto insuperabile si chiama Spirito. Egli garantisce che il Padre sia il Padre e il Figlio sia il Figlio. Lo Spirito è il terzo che tiene a distanza proprio mentre unisce e assicura la duplice apertura, rimanendo lui stesso riservato, ritratto, per non sostituirsi al modo di essere divino del Padre e del Figlio. Se si potesse usare una metafora per descrivere questo movimento, potremmo parlare appunto di discrezione. Guardate che è un Dio molto diverso da quello che immaginiamo, che abbiamo immaginato per secoli, che interviene con potenza. È un Dio umile, sempre usando le metafore. Il Padre non si impone, lascia che il Figlio sia Figlio, e il Figlio non sta male, non è desolato perché è il Figlio, anzi è pienamente riconoscente. E lo Spirito si dà gloria ritirandosi nell'atto in cui mantiene ciascuno nel suo modo originale di essere Dio. È una traduzione, mi pare, di ciò che dice il simbolo della fede di Nicea. La figura trinitaria e le figure dei tre rivelano un'idea di Dio originale. Come a dire che la forza divina, la sufficienza divina non è ancorata sul possesso di sé, ma sul dono di sé, secondo modalità diverse. Non è che capiamo tanto di più noi, ma cosa possiamo capire? Però la direzione è interessante, secondo. Potremmo applicare alla Trinità qualcosa di quello che dice Paolo ai Filippesi di Gesù. non ritenne tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso facendo. Quello che è detto di Gesù lo si deve dire delle persone della Trinità. Sono così questi qui, e per questo sono così uno. E si potrebbe tentare di concludere applicando la situazione che stiamo vivendo, ma qui capisco che è pericoloso. Diciamo che è una questione aperta, ma io la pongo, Vedete, sono discorsi che sarebbero difficili a fare assemblee molto mosse, molto. Lo posso fare qui, sto discorso qua. Ma queste considerazioni sul pudore o sulla discrezione di Dio forse possono illuminare anche il pudore a cui è invitato oggi l'annuncio cristiano. Potremmo dire, se è così il maestro, il discepolo non è da meno. Sarebbe incongruo che l'annuncio evangelico, in obbedienza al comando del risorto, andate, annunciate il Vangelo a tutte le genti, si differenziasse completamente dal modo di fare di Dio e di Gesù, che annunciò la venuta del Regno con la sola forza della parola e i segni pieni di pudore della fede, a cui poi rinunciò del resto. Come a dire, sta via qui con questa gente, non funziona. Senza ricorrere a una pressione istituzionale o far leva su una maggioranza che si impone. Sappiamo che la conversione dell'impero romano portò il cristianesimo a diventare una religione civile e quindi ha introdotto in noi per secoli l'idea di un cristianesimo che si inculca istituzionalmente. Cioè mettiamo al centro della società l'istituzione che dà il senso a tutta la società, questa è la verità. No, la trasmettiamo da padre in figlio, come ciò che non si mette in discussione, come ciò da cui dipende tutto. Ha introdotto per secoli questa religione civile cristiana l'idea che l'organizzazione istituzionale e legale della società da parte della politica poteva operare per osmosi e per inculcazione l'adesione al cristianesimo. Questo sistema è caduto. La caduta della cristianità è questo in realtà. La caduta della cristianità è la secolarizzazione della politica, dell'organizzazione sociale, l'emergenza del soggetto, della democrazia, della ricerca della verità da parte di ciascuno, liberamente. Tutto questo invita la Chiesa, mi pare, a un altro stile. E questo per noi è duro. Siamo stati abituati a stare al centro con le stellette, con la verità sicura. Non dico da imporre, ma in realtà socialmente sì, da imporre come la verità. La società democratica e secolarizzata ribalta tutto questo sistema. In qualche maniera bisogna risalire alla parola di Dio che Dio dice ad ogni uomo. Il passaggio dalla tradizione alla convinzione, il modello che poi passa con questa dicitura. No, è questo in realtà. È stato imposto dalla modernità, appunto. No? E questo suggerisce una pratica della proposta che non è solo, secondo me, più conforme a uno statuto democratico della verità, ma forse, dico forse perché poi devo stare attento a dirlo a alta voce perché ho degli amici cattolici che se no mi massacrano, forse è anche più simile alla discrezione di Gesù e forse è più simile alla discrezione divina. E quindi io la metto lì, tra noi appunto, teniamola tra noi, Ma c'è da interrogarsi se la perdita della centralità sociale del cristianesimo comporta necessariamente una crisi della fede. E perlomeno credo che si possa discutere, mi pare, no? O invece non susciti un'altra forma dell'annuncio, più conforme alla sua origine, alla discrezione di Dio e di Gesù. e ha una capacità di convincere l'uomo democratico moderno più del consenso sociale cui ci ha abituato una stanca tradizione, no? Il che vorrebbe dire che in realtà i moduli pastorali che vanno mutando, le maniere diverse con cui noi stiamo cercando di costruire la comunità cristiana, ma come deve essere, sono anche un'avventura spirituale, sono anche una riscoperta di un'altra idea di Dio.